La venuta del Signore, così come è successo quando siamo nati, così come è successo sempre, hanno cominciato a parlarcene papà e mamma senza dir niente, no? Hanno continuato a parlarci tutti gli uomini della giustizia, della verità, della fraternità, tutte le persone che abbiamo incontrate, che ci hanno rivelato il regno di Dio nascosto, ci hanno parlato del Signore che viene. Ma è così anche in chiesa. Il Signore non viene mai, viene sempre qualcun altro a dirci di Lui. Ma è così nei Vangeli, vedete la figura di Maria, l'Immacolata che abbiamo festeggiato, la figura del Battista. Cioè l'Avvento articola continuamente i temi, i grandi temi dell'attesa e della promessa, li articola con dei personaggi. Ma sarà così a Natale, dove la grande rivelazione, noi dovremo ascoltarla da alcuni pastori, da Maria, da Giuseppe, no? Ma sarà così a Pasqua, dove la rivelazione della resurrezione dovremo sentirla e dovremo accoglierla dalla testimonianza dei discepoli, degli apostoli, perché appunto il Signore viene sempre in un volto umano. Basterebbe fermarsi qui per cogliere fino in fondo il mistero dell'incarnazione. E il tema del Battista, inserito con questa importanza nell'Avvento, ha proprio questo valore. Noi sappiamo un po' che la figura del Battista è intrigante, è una delle questioni storiche più affascinanti e complesse della storia di Gesù. No, ci sono tantissimi studi sul rapporto tra Battista e il cristianesimo. Ma vedete che il Vangelo lo concentra tutto nella voce. Io sono la voce. Nell'inchiesta che Israele fa al Battista, dove lui dice che non è questo, non è quello, non è la luce, non è il Messia, non è Elia, non è un grande profeta, è solo la voce che grida nel deserto, preparate la via, ed è solo la voce che indica, ecco l'agnello di Dio, no? Cioè il Battista, c'è solo una bocca per rappresentare il Battista, la voce, la testimonianza, la sua identità. Si potrebbe dire così, ecco perché lo celebriamo. Celebriamo la voce che indica Cristo, celebriamo la testimonianza cristiana. Testimoniamo appunto colui la cui identità è quella di riferirsi a un altro, di indicare un altro che deve venire. E allora, se è vero che l'altro che il Battista indica è Dio, e Dio può venire solo se testimoniato, se altri lo dicono, lo indicano, è vero allora che Dio parla? Vedete come si entra nel fondo del problema di Cristo, della parola di Dio. Ma Dio non sarebbe capace di parlare Lui, dai, che parli una volta così l'abbiamo tagliata fuori. È certo che Dio parla, per alcuni versi Dio è tutto parola. Quando si dice che genera il Figlio, vuol dire che non esiste se non come parola, se non come autocomunicazione. E nei confronti dell'uomo, Dio è parola, è autocomunicazione. Ma è interessante che per comunicare con gli uomini debba parlare. Anche qui, perché deve parlare? Basterebbe si facesse vedere. Siccome non si può vedere, deve parlare. La parola nasce nel momento in cui c'è una distanza, no? Se no, la parola non serve. La parola serve a tirar vicino uno che è lontano, a chiamarlo, no? E Dio è lontano, non è visibile, deve solo parlare. E non può parlare di fronte, in faccia, immediatamente, perché non ha occhi, non ha mani, non è uomo, appunto. Attraverso che cosa parla? E allora qui c'è tutto il tema appunto della rivelazione di Dio. Dio parla attraverso il creato, i cieli narrano la gloria di Dio. Chi ha fede, appunto, il sole, la luna, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco sono messaggeri della parola di Dio, la vita del mondo e soprattutto l'uomo, ogni uomo. La creatura fatta di immagine e somiglianza di Dio, una parola continua, è un racconto di Dio. Interpretare l'uomo è interpretare la parola di Dio, no? E poi tutta la storia, che è un romanzo di cui Dio è il protagonista segreto, leggere la storia e leggere il progetto di Dio. E poi, all'interno di questa storia totale, questa conversazione straordinaria con un popolo particolare che è Israele, per intracciare il dialogo che configura la parola definitiva, che prepara Gesù, appunto, no? E alla fine, in Gesù, Dio dice in maniera umana, da uomo, la parola definitiva, l'annuncio del lieto messaggio ai poveri. Ai poveri disgraziati uomini, la lieta notizia che Dio è per loro. In Gesù è detta questa parola riassuntiva e definitiva, ma è detta alla maniera umana. Maniera umana vuol dire che è una parola che si può far tacere tagliando la testa come al Battista o crocifiggendo Gesù. La parola di Dio, che è Gesù, fu uccisa. Comunque sarebbe morta, essendo umana, a un certo punto, anche di malattia. E quindi è stata una parola nella forma di un segno, di una promessa. La nascita, la vita, la predicazione, i miracoli, la morte, la resurrezione di Cristo, in realtà è stato un passaggio, un segno, un lampo, una promessa, appunto, perché la storia continua, noi continuiamo a crepare, continuiamo a dire che senso ha la vita, continuiamo a dire ma è vero che Dio ci ha creato, continuiamo a dire vale la pena di credere, anche se è venuto Gesù. E allora nella storia dopo Gesù, che continua nella distanza da Dio, Gesù resta presente grazie alla testimonianza, alla voce che fa segno e lo indica. Ed è la Chiesa. La Chiesa è appunto la realtà testimoniale, no? Sono i discepoli di Gesù che dicono di Lui, che testimoniano di Lui al mondo. Quindi anche la Chiesa, come il Battista, si dovrebbe concentrare e riassumere tutta nell'essere una voce, la testimonianza. O la Chiesa dice di Gesù, oppure non serve a niente, non è Chiesa, appunto. Secondo passaggio, questi sono bastoni che si devono mettere giù per il giubileo, cioè non consumiamoli in una predica, se no è inutile tutto questo discorso qui, perché questi riassumono poi dei lunghi cammini che abbiamo fatto, però uno nel giubileo deve mettere nel suo sacco tre o quattro robe, appunto, questa è una, questa della Chiesa, come quella della conversione l'altra volta. Dov'è sta voce della Chiesa? E anche qui il discorso si farebbe complesso, no? I dogmi, la catechesi, le predicazioni, la teologia, il magistero, la Bibbia, no? Tutte, abbiamo viste tutte queste articolazioni in questi anni, ma riassumendo, dov'è che si realizza la testimonianza della Chiesa? In concreto, proviamo a riassumere, io dico, in una comunità come questa. Se non c'è una comunità come questa nel mondo, cioè di uomini e donne che ascoltano credendo la parola di Dio, tutto il resto non esiste più, non esistono più libri nella teologia, nei magisteri, esiste più niente. No. E tutto è in funzione di questo, che un bambino appunto, che una persona ascolti e creda, no? Che diventi cristiano. Allora la testimonianza della Chiesa avviene nel segno di una comunità. Cioè di una fraternità di uomini e donne che venendo chi da qui, chi da là, si trovano regalati dalla morte e resurrezione di Gesù proclamata e celebrata, si trovano regalata una fraternità. Dove c'è una fraternità di uomini e donne che si convertono a Gesù, che avendolo incontrato lo seguono e trasformano la loro vita. Ascoltando le scritture che parlano di Lui, celebrando l'Eucaristia che tiene vivo il suo gesto d'amore, lasciandosi guidare dal suo spirito, è la comunità cristiana. Il volto della comunità, come si dice, la sua voce, il valore testimoniale di una comunità che parla oggi di Gesù, che lo indica, che rimanda a Lui, questo è il luogo della testimonianza. Cioè se i nostri figli qui di Radona, dal fatto nostro di riunirci a messa e di far chiesa, non capiranno in qualche maniera che Gesù si rivolge a loro, che li chiama, vuol dire che qui non c'è stata chiesa, non c'è stata testimonianza, non si è capito, non si è capito, non si è sentito. Allora si può, terzo, capite, fermarci qui a dire quando una comunità cristiana è testimoniale, bisognerebbe fare tutti i discorsi che abbiamo fatto tante volte, quando appunto la fraternità è evidente, quando l'amore è visibile e quando l'amore si riferisce alla fede e quindi quando si ascolta la parola di Dio in maniera che diventi amore, quando si celebra in una certa maniera. Si capisce allora, terzo punto, cosa può essere una parrocchia. Cioè, se il luogo principale della testimonianza è la comunità concreta di uomini e donne che si riuniscono a ascoltare la parola di Dio, celebrare l'Eucaristia, a sperimentare una fraternità, beh, allora bisogna benedire l'invenzione della parrocchia. La parrocchia, che è questa forma, questa, quella che conoscete, non andiamo appunto a definirla, questa, come quella di Santa Caterina, come quella di Monterosso, cioè dove appunto si forma una comunità di cristiani. Si chiama parrocchia perché si forma attorno fondamentalmente a delle case, attorno a un quartiere come punto di partenza, dopo evidentemente sono processi interiori di scelta. Ma la parrocchia ha come caratteristica di nascere in un quartiere, in un paese. È la forma concreta in mezzo alle nostre case, nella nostra vita quotidiana, della testimonianza data a Gesù e della sequela di Gesù. E qui ci sarebbe una parentesi da aprire di tipo storico che è piena di suggestioni. Voi sapete che la parrocchia ci ha seguito lungo quasi 2 millenni. Quindi sputiamogli addosso la parrocchia che se lo merita, però sputiamo addosso un monumento di 2000 anni che ha tenuto vive delle cose incredibili. Dunque la parrocchia è nata nel IV secolo, quando con Costantino e Teodosio, perché prima le comunità cristiane erano tutte comunità cittadine attorno all'episcopo, il vescovo, con un gruppo di presbiteri, e la piccola comunità cristiana di qualche decina o centinaia di persone si riuniva per l'Eucaristia nelle città fondamentalmente, quando i cristiani erano minoranza, larghissima minoranza, erano queste piccole comunità fraterne eucaristiche, no? Quando con Costantino e poi Teodosio il cristianesimo è diventato la religione ufficiale di Stato e si è diffuso, in pratica tutti sono diventati cristiani, no? È risultata l'impossibilità, o si facevano tanti vescovi quanti erano i paesi o i villaggi, oppure si teneva l'unico vescovo in città e si mandavano appunto i parroci, quelle che sono diventate le parrocchie, delle comunità presso le case, presso i villaggi, no? Laddove la Chiesa unica poteva tradurre la celebrazione eucaristica, la parola, un'esperienza di fraternità, attraverso l'unità del presbiterio unito all'unico vescovo, e poi c'era un rapporto con l'unico vescovo. Ora questa invenzione, perché si tratta di una forma di Chiesa, di testimonianza appunto, noi potevamo decidere di scegliere 4 o 5 San Paolo che giravano in barca o sui minareti a urlare, abbiamo scelto la forma parrocchiale. Cioè, di mettere dei presbiteri con le braghe, come la gente, a vivere, a mangiare in mezzo alla gente, come la gente, e che lì dentro, appunto nella vita di ogni giorno, custodisse una coerenza, un cammino cristiano. Questo ha permesso ai cristiani di evangelizzare tutto il mondo dei barbari, tutte le campagne, e di portare appunto il cristianesimo ad essere una realtà capillare. Evidentemente poi ci sono stati periodi di grandi crisi, di grande oscurità, eccetera. Da noi il Concilio di Trento ha rilanciato attraverso i seminari, i preti, poi abbiamo mandato i preti a Oltresenda, a Gandellino, nei paesini minimi c'era il parroco, c'era la chiesa e c'era la parrocchia. E a tutti i bambini abbiamo fatto il catechismo 2 o 3 giorni alla settimana, alle nonne abbiamo dato i sacramenti fino all'ultimo. La Bergamasca è rimasta cristiana per le parrocchie, no? Quindi appunto questa scelta che ha accompagnato i due millenni di storia cristiana e che manifesta, è straordinaria sta roba qui, ancora nel 2000, alla fine del 2000, manifesta ancora una grande, provocante attualità. Il Cardinal Martini al Sinodo Europeo dei Vescovi ha indicato 3 urgenze per il prossimo terzo millennio e la seconda che ha indicato è esattamente la scelta preferenziale della parrocchia come strumento di evangelizzazione, da cui dipende la natura popolare del cristianesimo, la radicazione del cristianesimo. Perché appunto, lo capite che questo metodo di evangelizzare impiantando la Chiesa tra le case e di costruirvi dentro una comunità che contrasta anche oggi questa logica della globalizzazione, la possibilità cioè di costruire comunità, e comunità non solo emotive di alcuni scelti a cui piace la Bibbia, a cui hanno una tendenza caritativa, ma una comunità che si misura col territorio, quindi col fatto che ci sono i bambini, gli anziani, ci sono i lontani, i vicini, col fatto che un territorio bene o male porta qui la complessità della società, dove si incarnano le strutture antropologiche fondamentali della vita dell'uomo. Questa è a tutt'oggi una grande chance, e per questo, per esempio, le chiese di Bergamo stanno facendo questo convegno per il Giubileo, proprio cercando di capire queste poste in gioco di fondo della parrocchia. Quindi non banalizziamo i discorsi come se i discorsi di parrocchia fossero discorsini così laterali. È il discorso centrale dell'evangelizzazione. Ovviamente possiamo inventare altri modelli, però bisogna trovarli. No, la parrocchia non è eterna. Però è strano che il cristianesimo, dal IV secolo fino ad oggi, ha puntato fondamentalmente sulla parrocchia. E allora qui, per finire questo discorso, dovremmo in questo anno di Giubileo fare un esame serio se le nostre parrocchie sono una voce che grida nel deserto. Nel deserto di queste città si sente la voce cristiana che viene da queste comunità. Che testimonianza offrono? Sono animate dalla vita cristiana di credenti vivaci, vigili, generosi. Stanno costruendo in qualche maniera dei cristiani queste comunità. Cioè, questa è la domanda sulle parrocchie. Il Giubileo è questa occasione di rinnovamento della Chiesa e della parrocchia. Ed è per ciascuno di noi, perché lo capiamo, non è che ringiovanisci la parrocchia dall'alto, dall'esterno, si ringiovanisce solo se qualcuno la ama, se qualcuno ci crede, se c'è dentro gente intelligente, viva, generosa, che le vuol bene. Se è costituita tutta da persone passive che assistono ogni tanto alla messa, che succhiano qualcosa dalla parrocchia, che se ne guardano bene dall'amarla, è chiaro che muoiono. La situazione storica che stiamo vivendo in realtà è caratterizzata da una profonda crisi che si potrebbe descrivere così, per finire, proprio con due parole. La crisi consiste nel fatto che dopo millenni, possiamo dire, in cui la parrocchia era impiantata al centro della società e della vita, e quindi in qualche maniera essere della parrocchia era quasi spontaneo, nascere lì era essere di quella parrocchia e dei valori parrocchiali, tiravamo giù dal prete, dal campanile i valori della società. In realtà siamo passati invece a una parrocchia dispersa in un vasto mondo secolarizzato, che deve diventare appunto una comunità di fede, di scelta. Non abbiamo ancora capito noi questo elementare passaggio. Continuiamo a intestardirci sul ritenere che chissà perché non vanno più in chiesa, che chissà perché non ci viene più voglia di andarci, non ce lo chiediamo neanche, no? Si sta distruggendo la civiltà parrocchiale, senza che i parrocchiani si chiedano perché o in che maniera farla risorgere in altri schemi, no? E vi faccio due esempi che sono tipici. Noi abbiamo da una parte gli anziani che vedendo questo smembramento di questa civiltà cristiana non capiscono più niente, sono spaesati e disamorati, sono pochi tra loro quelli che hanno capito il lutto da fare a quel cristianesimo e si stanno aggiornando. Fanno tutti gli stizziti dicendo semplicemente che non è più come una volta. Come se avesse diritto qualcuno in questa vita di dire: siccome non è più come una volta, io non gioco più. Invece la maggioranza degli anziani con la Chiesa sta facendo così. Sta venendo pochissimo dagli anziani da questo punto di vista. Tirino fuori tutta la loro tradizione e la spendano seriamente. Cioè succede nella Chiesa quello che succede un po' nella società, che uno a un certo punto si ritiene in diritto di non dar più niente, no? E quindi noi comunque, io capisco, non è stato facile, non è facile, però mi pare che gli strumenti ci sono. Se gli anziani chiedono di essere aiutati a ripaesarsi dentro i nuovi cammini, le possibilità ci sono di fare un lavoro insieme, però bisogna che ci sia questo minimo di passione, che non ci sia questo dispetto, questa superiorità. E d'altra parte pensate alle nuove generazioni. Le nuove generazioni, la parrocchia non sanno neanche cos'è. Queste mancano di memoria, appunto. Sono privi di memoria i ragazzi, i giovani. E d'altra parte sono distratti da una logica che non li porterà più alla parrocchia. La parrocchia la possono incontrare soltanto se incontrano dei processi psicologici o spirituali o di coscienza profondi. Mica perché sono di una parrocchia. Allora diciamo: ti devi sposare qui perché è la tua comunità. Ti ridono in faccia: che tua comunità? Quali giovani hanno una comunità? E qui si tratta appunto da parte delle parrocchie di riguadagnarsi la fede nella comunità, o la fede cristiana, tout court. Ecco, bastano questi esempi per capire che abbiamo proprio bisogno di un patto parrocchiale, abbiamo proprio bisogno di un patto ecclesiale. Su queste cose la nostra fede deve misurarsi, non possiamo sentire le due battute della televisione che prendono in giro la Chiesa e ver giù tutto così e lasciare visceralmente spompare tutta la nostra fede in questa maniera. Invece sta succedendo questo. Io non trovo gente che si gira in giro e dice: ma prendiamo in mano questa situazione. Bisogna continuare a spingere, a dare, perché se qualcuno ogni tanto ti dà qualcosa in quella direzione lì della Chiesa, no? Perché al massimo gli serve per lui psicologicamente per il momento. Allora dico: qui c'è bisogno di un patto ecclesiale generoso. Io lo so che mi pare, mi torni indietro per lo più un discorso di questo tipo: è una società troppo pesante o troppo dura o troppo comoda, questo ognuno poi dà le valutazioni, comunque troppo impegnativa comunque per avere tempo da dare alla Chiesa, no? Non ho tempo in realtà. Però bisogna essere consapevoli che questo sta sradicando le chiese dalla nostra civiltà, mentre invece le possibilità sono bellissime, lo vedete da quello che si muove, da quello che è possibile fare, anche coi ragazzi, si possono fare delle cose incredibili. Io vedo la domenica qui dei ragazzi che stanno bevendo la liturgia, la parola di Dio, i cammini di fede, però la paura è che appena fuori queste covate protette di cammini poi non trovano in casa, non trovano fuori, non trovano nessuno che è convinto di ste robe qui, e quindi faranno anche loro quello che fanno tutti. Quindi le possibilità di una rinascita forte delle comunità cristiane c'è, però bisogna volerlo, e il Giubileo speriamo convinca qualcuno.